Questo è un episodio bonus della terza stagione di Magnolia, nella quale, forse ormai lo sapete, abbiamo parlato di spazio. E spazio in tutte le sue forme, in tutte le sue concezioni, abbiamo provato a esaminare tutto quello che ci veniva in mente legato allo spazio. E però abbiamo deciso di farvi sentire la voce anche di qualcuno che con lo spazio ci lavora e adesso vi spiegherà anche perché con lo spazio ci lavora. Io e Alessio oggi siamo in collegamento con Francesco Therese che abbiamo incontrato nell'ambito del Pigneto Film Festival. Vi invitiamo ad andare a sentirvi l'intervista che gli avevamo fatto allora perché è molto molto interessante. Ma prima di tutto, ciao Francesco.
Ciao ragazzi, buongiorno, ciao a tutti.
Allora, è per noi particolarmente. Siamo particolarmente contenti appunto di fare questo primo episodio bonus proprio con Francesco perché è una persona che abbiamo incontrato all'interno del percorso di Magnolia, come abbiamo già detto, e che ci ha subito colpito per varie cose, soprattutto però direi per il suo lavoro. Diciamo, lui noi l'avevamo intervistato perché aveva vinto il contest, diciamo, parallelo del Pigneto Film Festival in collaborazione col Caravan, che si chiamava
Il filmmaker.
Filmmaker, quindi prevedeva, insomma, la registrazione la realizzazione di un corto con uno smartphone. Lui col suo Sinfonia di Pini e Pignatte vinse e ci aveva molto, molto colpito, e dopo ci diede l'opportunità di vedere il suo lavoro principale, che si chiama Blue. Che è appunto anche questo un cortometraggio che idealmente, poi Francesco adesso ci dirà meglio, idealmente va inserito all'interno di una trilogia, e ci aveva subito colpito proprio appunto per le tematiche, per il suo modo di trattare il linguaggio cinematografico e lo spazio. Quindi, visto che con lui parleremo con il focus principale della terza stagione, quindi lo spazio, ti faccio subito una domanda, che è questa. Visto che tu scrivi anche quello che poi andrai a girare. In questa prima fase, nella prima fase di scrittura, il momento creativo, diciamo così, lo spazio, inteso proprio come spazio in cui gli attori si muoveranno, dove tu riprenderai le immagini, ha un'importanza anche lì, cioè tu inizi a pensare al tuo lavoro, allo spazio del tuo lavoro già in quella primissima fase?
Allora, onestamente per quanto riguarda Blue e più in generale per questa trilogia che si concentra sul rapporto tra l'essere umano e il cosmo, quindi lo spazio con la S maiuscola, essendo un approccio prettamente espressionista e se vogliamo anche astratto, un approccio cinematografico con un linguaggio astratto, lo spazio, l'ambiente, diciamo, in cui si muove il personaggio e il personaggio stesso non hanno per me quella valenza che avrebbero qualora scrivessi, come anche mi capita di fare, un lavoro più narrativo, dove invece ovviamente il personaggio, la classica parabola dell'eroe, se vogliamo essere proprio universitari, e l'ambiente che a suo modo trasmette anche il cambiamento del personaggio hanno invece un valore importante. Quindi, rispondendo alla tua domanda, per quanto riguarda Blue, non particolarmente.
Come ha già detto Alessio, vi dato la possibilità di vedere Blue e in realtà ci aveva molto colpito, non perché sei qui, non lo diciamo, ecco, insomma, per fare i ruffiani, però ci aveva molto molto colpito perché è un concetto molto particolare. Per farla breve, mentre l'ambientazione è un'ambientazione quotidiana, l'audio è legato a una situazione che non è per niente quotidiana. Ci vuoi spiegare come si svolge Blue in questo senso?
Certo, beh, allora, esattamente, la mia volontà, anche sottolineata al direttore della fotografia, è che la messa in scena potesse rappresentare il più possibile, potesse permettere di ritrovarsi agli spettatori perché erano situazioni di vita puramente quotidiane, quasi volevo fare qualcosa di neorealista, se vogliamo. Questo perché doveva co fare da contrasto con l'audio e, veniamo alla parte saliente, il linguaggio, le battute vere e proprie dei personaggi che invece sono state prese al 100%, senza modificare neanche una virgola, nel vero senso della parola, dagli archivi delle trascrizioni delle missioni NASA. E anche, non solo NASA, perché ci tengo a dire che l'incipit è invece di Gagarin. quindi con la NASA aveva poco a che fare,
Certamente sì.
E com'è nato Blue?
Allora, Blue è stato ovviamente, nel senso, non mi ci sono svegliato una mattina dicendo faccio questo, e mi ci è voluto più o meno un anno per mettere a fuoco esattamente cos'è che volessi fare e in che modo lo volessi fare. Sicuramente Blue in realtà per me ha il suo punto di partenza in realtà è molto legato alla pittura ed è molto legato alla musica, e più specificatamente a una band. Come pittura, che devo dire è stato un veicolo molto forte in un momento anche un po' di sbandamento rispetto alla mia professione, mi ha permesso di tenere la barra dritta e tutta l'arte dell'espressionismo astratto e l'arte dello spazialismo, quindi Klein e Fontana, mentre nel primo caso più particolarmente Mark Rothko, hanno avuto su di me un impatto molto forte. Il concetto del colore, che fosse il punto predominante dell'esperienza di chi si trovasse davanti a un quadro, per il caso di Rothko, filosoficamente parlando, anche simbolicamente parlando, è quanto di meno narrativo, ma allo stesso tempo è un veicolo emozionale molto potente per chi ovviamente si ritrova in questo tipo di letture, non voglio
Certo.
dire ovviamente. Ovviamente invece nel caso di Fontana e Klein hanno aperto proprio a dei mondi, Fontana con i suoi tagli, con le sue attese, e Klein con questo colore, il blu Klein, che poi il titolo è per me l'omaggio suo, hanno guardato oltre il mondo che negli anni 60 era ben definito,
Sì.
insomma. Quindi questo per quanto riguarda l'aspetto, diciamo, pittorico. Per quanto riguarda la musica, la mia band di riferimento assoluta sono i REM. E la peculiarità dei primi dischi dei REM è che in realtà il cantato di Michael Stipe fosse molto poco comprensibile. Addirittura i livelli di volume nel missaggio finale collimassero con gli altri strumenti, quindi il cantato era uno strumento vero e proprio. E questo approccio è entrato dentro di me fin da subito, evidentemente. Quindi, nel momento in cui Blue ha iniziato a prendere forma, questi fattori si sono congiunti.
Tutto questo vi fa capire che Blue è un corto anche complesso, come dire, usando un altro termine, come hai detto tu, universitario, con vari gradi di lettura, stratificato, diciamo così. E quindi, innanzitutto, vi consigliamo di vederlo per capire di cosa stiamo parlando. Francesco ha fatto questa per noi grandissima cosa, questo grande onore di mettere online, visibile a tutti, il corto su Vimeo. E poi ovviamente vi daremo indicazioni sui nostri social, quindi innanzitutto vi diciamo vedetelo perché così vi rendete conto realmente di cosa stiamo parlando.
Esatto, sì, anche perché secondo me è difficile capire di che cosa stiamo parlando senza aver visto Blue, perché è un concetto
Esatto,
talmente particolare che è difficile immaginare di che cosa stiamo effettivamente parlando.
è uno di quei film che vanno, diciamo che come molte altre cose, insomma, vanno visti per essere capiti meglio, che è la cosa migliore. Però allora ti volevo chiedere questo, visto che c'è questa, come dire, complessità sotto diversi punti di vista, questo studio anche, Blue è un corto particolare, appunto. Quali sono le difficoltà, se le hai incontrate, immagino sì, già ce l'avevi anticipato, di portare avanti un progetto del genere? Cioè tu hai deciso di fare questo corto. Che non è appunto una cosa, come dire, mainstream, è una cosa che viene da un processo molto lungo, molto studiato e che quindi ha bisogno anche di uno spettatore magari più attento. Quindi quali sono le problematiche con cui ti stai scontrando per in qualche modo anche ultimare questo tuo progetto di trilogia, che possiamo dire che ha uno spin-off? Adesso faccio domande su domande, cioè In There, il corto che hai fatto raccogliendo, come dire, l'invito da parte del Pinedo Film Festival a produrre dei contenuti all'interno della situazione di quarantena. È un po' uno spin-off di Blue. Scusa, ti ho fatto due
Assolutamente.
domande, due o tre domande in una, però insomma,
No,
sai com'è.
certo. No, assolutamente sì, si può dire che Inter sia uno spin-off, mi piace molto come idea. E poi magari appunto entriamo più in merito a
Sì,
Inter
sì.
dopo. Mentre no, ovviamente delle problematiche ne ho riscontrate e ne sto riscontrando nei termini in cui ero conscio che Blue non fosse il cortometraggio con cui sarei entrato nelle case degli italiani. E come dire, accetto le conseguenze del caso. Ha avuto una distribuzione in festival che ha regalato un po' di risultati. E ho capito in quell'anno, diciamo nel 2019, che evidentemente viene letto, dico novità probabilmente, ma che evidentemente viene letto più come lavoro sperimentale, per cui quello è il suo bacino di riferimento. E lì ha avuto un po' più di riscontri e soprattutto apprezzamenti. Parlo anche, la cosa che poi mi fa particolarmente piacere è che, come gli addetti ai lavori e i colleghi abbiano effettivamente apprezzato questo lavoro. E probabilmente per questo tipo di lavori, è il massimo, lo è in generale, ma a maggior ragione è il massimo a cui uno possa poi effettivamente ambire in piena
Certo.
coscienza. Tutti vorremmo vincere a Venezia, ma poi probabilmente è più probabile che un lavoro del genere, già che riscontra degli apprezzamenti dai colleghi, è tantissimo.
E mi viene in mente una cosa che ci hai detto poco fa prima di registrare, cioè questo progetto mi è venuto in mente quando tu hai parlato di sperimentare, sperimentale, quindi anche un progetto che si presta appunto alla sperimentazione sotto vari punti di vista e questo progetto che hai in mente dal punto di vista della colonna sonora, cioè senza che anticipo niente, parlacene tu perché sembra una cosa molto molto interessante.
Grazie. Sì, diciamo c'è una sorta di secondo spin-off, ma in questo caso è più una performance artistica che poi va a concludere, andrà a concludere verosimilmente, credo, alla fine di quest'anno, non prima, anche il percorso definitivo di Blue ai Festival, che si chiama Re, due punti blu, Re inteso come risposta, come le mail quando uno risponde.
Sì.
E sto chiedendo a degli artisti del suono specifici, diciamo con cui sono in contatto, che mi trasmettono qualcosa di interessante, di molto interessante e forte, la loro disponibilità a fare la colonna sonora in totale libertà di Blue. Perché poi di base Blue ha due piccolissimi momenti di musica nella sua versione originale, ma per la sua interezza è bianco, diciamo. Quindi queste musiche verranno ascoltate in questo evento, ma per di più ci saranno degli attori che metteranno in scena nello stesso momento tutte le scene di Blue a teatro praticamente, occupando tutto lo spazio del teatro, quindi sarà per lo spettatore che vorrà partecipare un'esperienza itinerante. E gli attori ripeteranno le loro scene tante volte quante saranno le colonne sonore che poi noi avremo messo insieme.
E quando e come e dove avverrà questa
Allora,
esibizione?
diciamo che il dove è quasi sicuramente un teatro. Il quando credo appunto non prima della fine di quest'anno. Quindi sì, diciamo che lo spazio più idoneo è un teatro, ma ripeto, non da intendersi come palco, solamente un teatro, ma proprio come
Come
edificio.
spazio, appunto,
Come spazio,
sì,
sì.
lo spazio teatro,
Esatto.
diciamo. E mi viene in mente una cosa, mi ha ricordato, ovviamente per un rimando che c'entra poco, però in realtà forse c'entra molto, un progetto di Coconino Press che è uscito qualche mese fa, cioè Giovanni Truppi ha fatto uscire un disco che si chiama Cinque e ha affidato a cinque diversi fumettisti la possibilità di disegnare le sue canzoni e lui ha detto non ha assolutamente fatto ingerenza, nel senso non, lui ha... ha assegnato loro le canzoni e poi quello che usciva fuori usciva fuori. Volevo capire che tipo di rapporto si sta instaurando, si è instaurato, non lo so, con questi musicisti, cioè se tu gli hai dato completa libertà, cioè tu gli hai affidato il tuo film e loro fanno quello che vogliono, se gli hai dato delle linee guida,
No, no,
come è funzionato?
assolutamente, fa quasi sorridere perché mi viene chiesto se voglio ascoltare dei provini e io puntualmente dico che veramente, ma lo dico perché non avrebbe senso poi fare tutto questo se poi dovessi mettere bocca, perché la mia idea è che, tornando al parallelo con la pittura, blu sia la tela bianca e i colori siano dei musicisti. Quindi io metto a disposizione, ecco, il gesto mio è mettere a disposizione la tela bianca e sono molto curioso, ovviamente mi incuriosisce profondamente vedere come possa essere letto, blu da persone con sensibilità diverse.
E tornando a bomba sul contenuto di Blue, Blue non è certamente un corto fantascientifico, cioè c'è solo la parte sonora che ricorda un ambiente che solitamente è fantascientifico. Però tu ci hai detto di non essere in realtà un appassionato di fantascienza, ma di un certo tipo di fantascienza in maniera abbastanza specifica. E quindi la domanda è abbastanza obbligata, cioè c'è un tipo di film che ti ispira? Quali film fantascientifici preferisci guardare? C'è qualcosa che ti è rimasto in mente in maniera particolare?
Allora, sì, diciamo che rifacendomi, citandomi rispetto al podcast della settimana scorsa, a me non ha mai interessato il dualismo spazio minaccioso, spazio solidale rispetto all'essere umano. Non è quello che a me è mai interessato proprio della dinamica con l'essere umano, quanto invece questa trilogia e più in generale proprio il mio approccio, diciamo, laico e scientifico alla vita prevede che, cioè parte appunto dal presupposto che noi apparteniamo al cosmo, inteso come dal Big Bang tutto è partito. Quindi quello che a me interessa raccontare, quello che racconto da Blue e in tutta questa trilogia è la dinamica fra l'essere umano e le regole che e le leggi che regolano il cosmo. Perché gli astronauti sono per me l'essere umano che più si avvicina a tornare a quel grembo, a quella placenta che è l'universo rispetto alla nostra vita. Ora, non ho trovato, ma probabilmente anche per mia mancanza, film che trattassero la dinamica fra l'essere umano e il cosmo sotto questo aspetto. Devo dire però che c'è un film che mi ha, che poi forse è stato il primo film di fantascienza che io ho veramente amato, che è Gattaca. Ripensandoci in questi giorni mi sono ricordato. Ora, senza voler fare uno spoiler di un film straordinario, Jude Law, L'ultima battuta, no, no, Ethan Hawke, il suo commento fuori campo, la sua voce narrante, in cui parla di questo ritorno alle origini rispetto a un viaggio che lui dovrà fare sul finale. Ed è, in fin dei conti, ecco, è molto di quello che io, di come io vedo il cosmo.
Certo, che poi in
Senza
realtà.
parlare ovviamente di 2001, scusami Viola, mi sono
Ah
inserito,
no,
ma
no, no,
2001
no.
forse raccoglie tutto, diciamo, non so se sei d'accordo con
Esatto,
questo.
che poi in realtà mi viene in mente anche Gravity, perché Gravity ha molto questo filo rosso di rinascita, no? C'è molto spesso questa immagine del personaggio di Sandra Bullock in posizione fetale, lei torna sulla Terra e in un certo modo rinasce,
Però
no? È in acqua, c'è questa immagine di gravidanza e di nascita che secondo me c'è in tutto il film di Cuarón. E poi vabbè, c'è anche tutta la componente dello spazio come pericolo, quindi è un po' un ibrido, però
esatto,
c'è un po'
vediamo se ho
questa cosa.
interpretato bene il pensiero di Francesco. Forse è Gravity che sicuramente, come dire, lo apprezzerà da un punto di vista tecnico, però c'è un po' troppo poco quella componente, come dire, intellettuale di ricerca che a lui probabilmente
Sì,
interessa di
perché
più.
soprattutto la ragione per cui io ho voluto ambientare Blue nella vita quotidiana era proprio per. Poi il mio desiderio era creare una sorta di mondo alternativo che non fosse quello del cosmo, non fosse totalmente ovviamente quello del cosmo, né nella sua totalità quello della nostra vita quotidiana, ma che fosse un punto d'incontro. Ed è proprio questo che a me interessa molto, un punto d'incontro tra la nostra percezione della realtà, la nostra vita quotidiana e ciò che ci regola, diciamo, dall'alto, ciò da cui veniamo, ciò a cui
Sì, da
apparteniamo.
cui è partito
Non...
tutto.
Mi, mi, mi sta venendo in mente un film di un paio d'anni fa che però mi sa che in Italia non ha avuto nemmeno distribuzione, quindi è del tutto legittimo se non l'avessi visto, High Life di Claire Denis, non so se l'hai visto Francesco.
No.
Ok, vabbè, perché secondo me questo
In
potrebbe
Italia non
essere
è stato
molto...
distribuito in nessun modo?
Non credo. No, non è stato distribuito. Vabbè, però quello sì, ha... Secondo me ha molti concetti che ti, come dire, in
Lo
cui.
guarderò, lo cercherò. Sì,
Però allora torniamo un attimo a Inder. Cioè, prima.
sulla terra.
Cioè, sì, sulla Terra, ma in un certo senso anche no. Cioè, nel senso, questo tuo approccio, diciamo così, e questa tua volontà di fondere questi due posti, diciamo, la sensazione della Terra con la sensazione dello spazio, il linguaggio dello spazio con le immagini della Terra, lo ritroviamo appunto in questo spin-off che è Inder, che segue veramente molto il tracciato di Blu. Quindi ecco, magari parlaci un po' di Inder e una cosa che mi interessa è se è così, sulla stessa lunghezza d'onda di Blu, perché in qualche modo volevi fare un prodotto che entrasse nella famiglia di Blu, o perché adesso è proprio questo il modo in cui ti piace esprimerti?
Allora, quello che ho capito nel tempo, da Blu in poi e tutta la scrittura di questa trilogia, e più in generale anche altre cose che ho scritto, mi è chiaro che io tendo a creare un mondo in cui certi legami vengono mantenuti, in cui ci sono richiami nella trilogia ovviamente, a episodi precedenti. Ma più in generale è proprio un mondo che io sto, che potrei dire che ho nella testa. Quindi Inder è un mondo nel mondo. E per spiegare brevemente che
Sì,
cos'è
che si trova
Inder,
su Vimeo, giusto?
si trova assolutamente su Vimeo, sì. È la mia considerazione nei nostri, nel, 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 al picco dei nostri giorni di quarantena, la mia considerazione sul nostro stato, e quello, sulla nostra condizione e quello degli astronauti, anche loro, in una quarantena forzata dovuta durante le loro missioni, spaziali.
Certo.
E avrei potuto, ovviamente, avendo accesso come tutti quanti a volerlo trovare agli archivi della NASA, ma ho voluto usare parti dei dialoghi di Blu proprio per rafforzare il concetto di appartenenza a questo mondo
Sì.
che sto creando. Ne ho scelte le parti, secondo me, anche più poetiche, che poi in qualche modo erano anche le parti che mi avevano colpito profondamente quando ho iniziato a fare le mie ricerche per Blu, perché in alcuni casi sono dialoghi molto asciutti, profondamente scientifici, in altri casi ci sono delle considerazioni che ho trovato profondamente emozionanti, che ovviamente ho voluto riutilizzare in questa sorta di poesia, perché la chiamo poesia, perché per
Sì.
me lo è, seguendo l'insegnamento dei poeti della Beat Generation e il loro cut-up. E l'insieme con le foto di Natalino Russo, tra l'altro, che ha documentato dalla sua finestra Torpignattara, che è il quartiere dove viviamo entrambi. L'insieme è Inder.
E tra l'altro nel contesto di Inder noi abbiamo trovato interessante ragionare sul concetto di spazio all'interno di questo periodo stranissimo dove, come abbiamo detto poi durante la terza stagione di Magnolia, abbiamo tutti fatto i conti con lo spazio. E come hai vissuto il rapporto con lo spazio, inteso proprio come spazio fisico, all'interno
Beh,
di questo lockdown?
allora, Diciamo che Indare è anche il frutto di come io ho vissuto giustamente questa condizione e non a caso ho cercato di guardare più in alto possibile, in maniera più ampia possibile, ossia il cosmo, perché molto banalmente il contrasto per chi lo vedrà tra le foto anche di interni, ovviamente perché è stata la casa, il
Certo.
nostro mondo, la nostra culla, e l'idea del fuori, ecco, io ho voluto fare un'iperbole e arrivare a un fuori assoluto che è appunto il cosmo, ma rimanendo più sul biografico sarebbe bastato anche un piccolo balcone per me per vivere meglio la quarantena.
È il lusso migliore che possiamo avere in questo periodo, il balcone,
Esatto, che
le
ahimè non avevo.
terrazze. E prima di salutarci, vorrei tornare a bomba sul progetto che poi ci ha fatto conoscere in realtà, cioè il corto Sinfonia di Pini e Pignatte che appunto ti aveva fatto vincere il premio Filmmaker al Pigneto Film Festival. Perché secondo me è interessante fare un ragionamento che torna a quello che avevamo fatto noi dello spazio come inquadratura, perché appunto il corto è stato realizzato con un cellulare, con uno smartphone, quindi non con la solita attrezzatura che si usa per realizzare dei prodotti filmici di solito. E secondo me è interessante sentirti parlare di quello che è stato per te realizzare un tipo di inquadratura di questo tipo.
Assolutamente, beh, è stata un'interessantissima messa alla prova perché la mia forma mentis, comunque, avendo iniziato a lavorare sui set cinematografici nel reparto regia già dai tempi dell'università, comunque non sono mai stato un filmmaker d'assalto come approccio. Mentre questa call è stata per me motivo di grande ispirazione perché, tra l'altro, mi dava modo di omaggiare il quartiere che mi ha adottato, che è Torpignattara, venendo io invece da Nuovo Salario, Montesacro. E l'idea di avere solamente il cellulare era ovviamente vantaggiosa sotto l'aspetto della facilità di realizzazione. E è stata una prova a far funzionare il concetto con la semplicità della realizzazione del mezzo, che è appunto il cellulare. Di base, Sinfonia di Pini e Pignatte è uno split screen, quindi sono due momenti che si muovono in parallelo perché sono i due quartieri, Pigneto e Torpignattara, da raccontare, quindi uniti da questa sinfonia suonata dai passanti con questo strumento bizzarro, mi rendo conto che è un theremin. Anche qui, ovviamente, un richiamo spaziale se vogliamo, anche a tutte le colonne
Assolutamente.
sonore che ci vengono in mente.
Sì, che è uno strumento stranissimo, tra l'altro, che non sembra sia una cosa reale,
Sì,
perché è
sembra.
incredibile.
Averlo a casa per studiarmelo è stato uno dei giochi più belli de degli ultimi anni, veramente è uno strumento fantastico, un strumento fantastico. Quindi ho voluto usare ovviamente la musica come collante, come legame fra due schermi separati, che sono molto banalmente i due
Sì,
quartieri separati.
però uniti all'interno poi della
Esatto.
stessa cosa, quindi insomma c'è
Dello
un po'
stesso
questa
spazio.
divisione,
Stesso.
unione.
No, tra l'altro, ecco, sentendo adesso le tue parole, mi viene in mente che noi abbiamo parlato del concetto di spazio ovviamente sullo schermo, cioè di come i registi lo utilizzino, eccetera, eccetera. Un concetto interessante che però avevi già anticipato appunto nella prima intervista è che certe volte uno spazio, ma si intende quindi un posto, un quartiere, qualsiasi cosa può in qualche modo stimolare chi va a fare film. Cioè, tu ci avevi detto che appunto non sei cresciuto in questi quartieri qua, ma quando ci sei arrivato in zona Torpignattara, Pigneto, hai sentito quasi una scossa creativa. Cioè, è proprio un posto che ti ha dato qualcosa. Quindi, ecco, questo è un'ulteriore conferma di come lo spazio, qualunque esso sia, può essere una materia a cui attingere pienamente.
No, è verissimo che per me la trilogia, la chiamo la trilogia di Blu, anche se poi Blu è il primo episodio di una
Sì.
trilogia che ad ora posso dire non ha ancora un nome. La trilogia, diciamo, che parte da Blu è assolutamente concepita per essere girata a Torpignattara. Diciamo che mi piacerebbe essere ricordato come il Lee Masters di Torpignattara, ecco, alla lunga. Però sì, è proprio un quartiere che mi ha profondamente rivitalizzato, mi ha scosso, ovviamente con tutti i suoi pro e i suoi contro.
Certo.
Questo lo dico sempre perché non esiste il paradiso in terra e neanche ci interessa, mi interessa. Detto questo, io proprio vedo questo, il mondo che vivo, quindi inteso come il quartiere che vivo, come una serie di scatole cinesi infinite. E diciamo che questa trilogia vuole essere parte di queste scatole.
Perfetto, allora io in chiusura ricorderei alcuni punti fondamentali, cioè che Blu per qualche tempo, poi adesso vi diremo con precisione per quanto tempo, però è visibile online, il che veramente è un'occasione perché, insomma, come Francesco ha detto, sta facendo ancora il giro dei festival, quindi la sua
È un
è un
regalo
regalo, è
che
totalmente un regalo
ci ha
che
fatto.
Francesco ci fa, quindi vi invitiamo a vederlo, vi inviteremo poi anche sui nostri social. Vi ricordiamo che Blu fa parte di una trilogia che è stata già scritta, come Francesco ci ha già
Esiste.
detto, e quindi noi auspichiamo che troverà proprio una realizzazione, una continuazione.
Una trilogia in cerca di
In cerca di
produttore,
produttore, in
ecco.
cerca di produttore. Beh, questo c'entra.
Lanciamo ufficialmente una
Lanciamo
call to
l'appello.
action
Sì, e ma d'altronde
in questo momento.
di che tipi particolari siano i produttori ne abbiamo parlato quando abbiamo detto di Herzog che si è trovato davanti a dei produttori che
Herzog,
l'hanno
è
rifiutato,
vero.
quindi insomma. E quindi niente, noi oltre che dirvi che Francesco Terese è questo che ci ha detto e molte altre cose, ma è soprattutto il lavoro che ha fatto che secondo me lo definisce più di ogni altra cosa, come è giusto che sia, vi invitiamo a vederlo, vi ringraziamo per l'ascolto, ma soprattutto ringraziamo Francesco per essere stato qui con noi.
Esatto.
Grazie a voi per l'invito, per l'ennesima volta è stato un enorme
Quindi io
piacere.
direi concluso il primo episodio bonus di Magnolia, un saluto da parte di Alessio Altieri
Viola Barbisotti.
e da Francesco Teresa.